L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, al telefono il pastore dottor Lucio Altin. Grazie di essere con noi.
Siamo tutti insieme.
Benvenuto.
Il dottor Lucio Altin ha conseguito un master scientifico alla Loma Linda University in California sulla terapia della coppia e della famiglia, esercitato per 2 anni nell'area di Los Angeles. È docente di corsi di master sulla psicologia della famiglia all'Università di Lampeter nel Galles, presso le sedi di Newbold in Inghilterra e Cologne in Francia. È responsabile nazionale del Dipartimento della Famiglia della Chiesa Cristiana Avventista e dirigente della Lega Vita e Salute.
Lucio Altin, le notizie di cronaca in questi giorni parlano molto spesso di come si sta evolvendo la situazione del ragazzo down picchiato da altri ragazzi della scuola di Torino, con gravi poi altre situazioni correlate, come anche il videofonino che ha ripreso tutto quanto, con questo file video messo su internet, con implicazioni di vario genere. Quindi è ritornata così un po' alla ribalta questa parola, il bullismo. Ecco, di cosa si tratta? Cosa possiamo dire? Dobbiamo veramente preoccuparci del bullismo, di fenomeni? Si tratta di bullismo? Si tratta di violenza? Che cos'è?
Allora, ho detto prima, salutandoci, che siamo tutti insieme. Perché? Perché in realtà siamo tutti insieme nella stessa barca, come sappiamo,
sì.
No? E cioè un fenomeno di questo genere, un evento, implica la presenza di alcuni virus a livello societario, sia locale nella micro socializzazione all'interno della classe, eccetera eccetera, sia a livello macro, cioè in grande, no? Allora vediamo di analizzare innanzitutto che cos'è il bullismo, perché altrimenti lo
certo.
Confondiamo facilmente con altre realtà, non è proprio il caso, insomma, no? Allora, spesso infatti viene confuso con quella naturale conflittualità che emerge tra bambini alle elementari, anche prima, e poi anche alle medie inferiori spesso, no? E poi si porta avanti anche alle medie superiori, però diciamo, quando c'è una naturale conflittualità tra i ragazzi, sono presenti alcune caratteristiche e non sono presenti altre che invece sono presenti nel bullismo. Per esempio, esaminiamone una, una conflittualità normale per avere un po' un posto di preminenza, no? Nella gerarchia della classe, eccetera, è accettabile quando c'è qualcuno che ha bisogno di esprimersi, ha bisogno di verificare, no, i propri confini, e allora cerca non di usare violenza verso gli altri, ma cerca di imporsi con le idee, con i pensieri, con le sensazioni.
Quindi in qualche modo vuole venire fuori.
Vuole venire fuori, non c'è niente di male nel voler venire fuori. Il male inizia quando il voler venire fuori implica lo schiacciamento degli altri.
Quindi lo si fa a danno degli altri.
Esatto, insomma. A danno degli altri e non per virtù proprie.
Sì.
Questo è diverso, insomma, no? Quindi è evidente che il fatto di cercare di emergere è naturale. Non è naturale farlo calpestando indiscriminatamente gli altri e anzi discriminando ancora più fortemente verso coloro che sono più deboli, dichiaratamente più deboli.
Quindi stiamo parlando di angherie, di intimidazioni, di emarginazione nei confronti degli altri che sono, appunto, hanno questa debolezza.
Esattamente. Quello che diciamo, caratterizza un fenomeno normale che può rappresentare quindi una disputa, no? un braccio di ferro per affermarsi, è per esempio il fatto che c'è un certo limite che già ci si autopone per imporre la propria volontà. A un certo punto uno desiste, vabbè, se vuoi capire bene, se no fatti tuoi, insomma, no? Poi ci sono le spiegazioni che accompagnano un dissenso eventuale, quindi non c'è un semplice imporre la volontà, eccetera. Laddove ci sono dei malintesi o altro del genere, ci sono anche delle scuse, la capacità di riconoscere il fatto che gli altri non possono corrispondere perfettamente ai nostri desideri, e poi c'è anche la capacità di cambiare o argomento o semplicemente allontanarsi, certo, e interrompere un percorso che potrebbe portare più lontano. Quindi tutte queste sono caratteristiche normali, chiamiamole, no? Sane, di un conflitto dove c'è un dialogo però. Dove c'è un dialogo, consideriamolo sufficientemente alla pari, anche se ognuno cerca ovviamente di in qualche modo prevalere.
Sì.
Questo normale conflitto è una cosa. Invece il bullismo ha alcune caratteristiche. Il primo punto, per esempio, è l'intenzione di ferire, di fare del male. Questo infierire si dice, infatti, no? Il fatto di infierire vuol dire di forzare la mano e non accontentarsi di dimostrare di essere superiori, ma di schiacciare l'altro. Quindi a questo punto è fondamentale distinguere questo fatto, anche perché questo fatto è associato a un altro elemento, e cioè la mancanza di compassione,
sì, sì.
Cioè la insensibilità nei confronti dei bisogni dell'altro. Quindi c'è una concentrazione totale sui propri bisogni e basta. Quindi i propri bisogni sono quelli di affermare se stessi in assoluto, invadendo qualsiasi realtà.
Tu giustamente dici mancanza totale di compassione, perché poi le vittime del bullismo sono un po' i ragazzi un po' più disagiati, che hanno qualche problemino, eccetera, no?
Sì, diciamo nella maggioranza dei casi è vero, però è vero anche che possono essere semplicemente le persone più sensibili, non necessariamente le persone più disgraziate, fra virgolette, o portatrici di handicap. Possono essere semplicemente le persone che non si sentono di condividere, per esempio, un certo orientamento aggressivo che un gruppo o una persona, un ragazzo, un ragazzino, no? Ha preso come linea direttrice.
E le persone più sensibili forse in questa società non sono quelle vincenti.
Le persone più sensibili sono un po' la coscienza, no, della,
sì,
nostra società,
sì.
E non sempre fa piacere ascoltare,
infatti,
la nostra coscienza.
Infatti, quello è il problema.
Anzi, perché la coscienza tende ad inibire. Nelle ricerche emerge una caratteristica un po' particolare, e cioè che questa persistenza, questa intenzionalità e questa soprattutto durata e intensità di questi fenomeni che vengono esercitati e reiteratamente vengono riprodotti, e cioè in poche parole chi fa il bullismo, chi fa il bullo, non si accontenta di dimostrare la propria superiorità in un certo momento, ma ha bisogno di schiacciare continuamente l'altro in maniera da dimostrare qualcosa di più. Vuole dimostrare che è invincibile.
Ma sono io che comando.
Esatto,
tu devi
obbedire, sono io che comando sempre.
Sì, sì.
Sempre. E quindi deve stabilire il potere, un rapporto di forza, o in virtù del fatto che è maschio, che è più forte della femmina, o dell'età, o della stazza, quindi fisica, o del fatto che si fa forte della presenza di altri che lo sostengono, e spesso lo sostengono per paura di essere a loro volta considerati potenziali vittime. Non è che a volte lo sostengono solo perché lo approvano sempre, no?
Quindi la personalità del bullo mi sembra di capire che è forte solo in apparenza.
Certamente è forte solo in apparenza, perché evidentemente ha imparato che la forza è un valore importante. Ora qui entriamo nelle dinamiche che riguardano le famiglie, e cioè da chi ha imparato questo bambino, ragazzino, che la forza è importante. Certamente la società premia i più forti, quindi è chiaro che è un valore societario che viene acquisito, assorbito, no? E dice praticamente tu per affermarti devi essere forte, altrimenti non sarai rispettabile e non sarai rispettato. Quindi è certamente presente nella nostra società questa componente: sei vincente se sei forte, o comunque appari forte, e in qualche modo gli altri ti percepiscono come forte. Questo sembra essere abbastanza sufficiente. E c'è una seconda componente, e cioè il fatto che tu sei vincente se gli altri in qualche modo, oltre a percepire la tua forza, ti seguono, cioè se crei un seguito, perché è il pubblico che è molto importante. Notiamo per esempio, no, come non è sufficiente che la persona venga svergognata e umiliata, è necessario che ciò avvenga in pubblico. Quindi è chiaro che il pubblico è un elemento importante. Quindi il fatto che il bullo ha bisogno di un seguito determina proprio la sua vulnerabilità. Perché? Perché ha bisogno di affermarsi e di far credere che è forte a tutti i costi, perché teme terribilmente di essere smentito.
Quindi in pratica, se non hai un seguito, se non hai una corte, non continua, non hai forza, non puoi manifestare questo bullismo.
Esattamente,
insomma, rimani isolato e basta.
A meno che non ci sia una turbativa maggiore, allora anche una persona singola che è arrabbiata, eccetera, può farlo, ma lo può fare, diciamo, per, fra virgolette, chiamiamola disperazione. Mentre si verifica il fenomeno che i bulli non siano soltanto persone disagiate, disgraziate in qualche modo, che devono affermarsi a tutti i costi, ma possono essere anche ragazzi che riescono bene a scuola, possono essere anche ragazzi che cui non manca nulla in realtà,
ecco,
in famiglia.
Sì.
Ma alcune ricerche indicano in modo particolare sono ragazzi che hanno imparato ad ottenere subito e tutto. Questo è un elemento importante, la fretta di imporsi.
Ma qui quindi anche potrebbe rientrare l'educazione, o parte dell'educazione che alcuni genitori possono dare ai loro figli.
Esatto,
insomma.
Allora, quindi qui abbiamo due elementi che oggi, nei tempi che abbiamo a disposizione, possiamo considerare. Uno è i giochi, i videogames, eccetera. Diciamo che sappiamo che ci sono stati degli scandali abbastanza significativi
proprio negli ultimi,
no?
Tra l'altro quelli violenti vengono
con
sempre
i giochi
più
violenti,
per la
maggiore, no? Quelli che addirittura utilizzano gli schemi della violenza della camorra, no? Delle società chiuse e autoritarie. Quindi è chiaro che i modelli che vengono proposti sono modelli di forza furba, forza che riesce a farsi rispettare attraverso l'intimidazione. Ora è chiaro che farsi rispettare attraverso l'intimidazione è una perversione dell'autostima. Perché? Perché vuol dire che l'autostima non c'è su base normale, e c'è bisogno invece di qualche altra cosa che in qualche modo supplisca, no? L'altro elemento, quindi, oltre ai videogiochi, è l'elemento dell'educazione familiare, che può essere stata un po' coercitiva, violenta. violenta non necessariamente perché uno picchia e basta, ma semplicemente perché impone certi obiettivi con una forza, diciamo, verbale spesso, no?
Sì,
il senso del dovere che viene imposto. In poche parole, quando un ragazzo si sente schiacciato dagli adulti di casa sua, anche a fin di bene, questa è un po' la cosa che preoccupa, perché questo vale anche per a fin di bene, laddove le intenzioni sono buone. Quando c'è uno schiacciamento della propria personalità, allora questo senso di vittima che viene percepito dal ragazzo lo porta a vendicarsi in qualche modo, e chiaramente sceglierà degli obiettivi su cui vendicarsi di questo schiacciamento con lo stesso sistema, perché sembra essere vincente, perché è un modello che conosce.
Certo, obiettivi alla sua portata.
Insomma. Esattamente. Quindi anche involontariamente, purtroppo, no, a livello familiare, si possono proporre dei modelli vincenti, violenti, anche se solo a parole, attenzione, che fanno danno. Per esempio, c'è anche una forma di bullismo che viene sottovalutata, che è l'emarginazione, cioè non è necessario picchiare e poi videoregistrare e mettere in giro, no, questo
rete,
prodotto,
sì,
in rete,
sì.
Addirittura, ma è sufficiente schiacciare l'altra persona da soli, coinvolgendo un altro gruppo che emargina la persona, che la ignora addirittura, no?
Sì, sì, sì.
Il fatto di ignorarla, come il gioco del rendere l'altro invisibile, no? È un gioco perverso. L'altro, qualsiasi tentativo fa di socializzare, di inserirsi nel gruppo, viene stroncato, no? Stroncato non con violenza apparente, ma è semplicemente venendo ignorato, cioè diventa invisibile la persona. Il risultato qual è? È che la persona, fra virgolette, invisibile, considerata tale dal gruppo, sviluppa una immagine di se stessa appunto di poco valore, o di valore nullo addirittura. Quindi dobbiamo preoccuparci, era la domanda iniziale. Io credo che facciamo bene a occuparcene e anche un po' preoccuparci. Perché? Perché abbiamo delle leve in mano che, se non le adoperiamo, non rallentiamo la corsa che sembra essere particolarmente attraente per i nostri ragazzi.
Quindi se il bullismo è un fenomeno sempre esistito, è un rischio considerarlo abbastanza normale?
Io direi proprio di sì, è un rischio anche serio. Perché? Perché la violenza, nella sua presentazione, nella sua manifestazione, è in diffusione. Le ricerche indicano che non è in regressione perché noi ne parliamo, eccetera. Purtroppo è al contrario, è in una direzione per cui la violenza sembra produrre altra violenza.
Certo.
È un po' da sempre questo. Allora, quindi il fenomeno, credo, dovrebbe essere interpretato da educatori e genitori in primis, quindi da tutti noi, come un fenomeno da arginare. Non possiamo eliminarlo, no? Perché pesca nell'aggressività, purtroppo anche naturale per certi aspetti, e quindi non possiamo eliminarlo, però lo possiamo arginare in maniera che, in termini sociali, il gruppo grande, il gruppo degli adulti, trasmetta questo messaggio. È naturale sentirsi arrabbiati, è naturale desiderare di emergere, ma il gruppo ha un valore che non ti permetterà di schiacciare gli altri per farlo.
Certo.
Quindi, in poche parole, è il gruppo allargato, quello degli adulti, e anche naturalmente quello dei pari, laddove è possibile, che determina se una cosa è off limits oppure no, se è trasgressiva. Ora, l'idea della trasgressione è sempre più diffusa, questo è il problema, e quindi è logico che le regole sono sempre meno considerate importanti. E ovviamente alla ricerca di, diciamo ossessiva, io aggiungo, di una libertà sfrenata, cioè senza freni, si dà il messaggio ai ragazzi che è possibile, che è realizzabile, basta essere più forti dei limiti che ci vengono imposti dagli altri. Certo. Invece di metterci una, in una dialettica con i limiti, e testarli, forzarli, dialogare per sperimentare, diciamo, no, dove finisce la nostra libertà, c'è il delirio, questo pensiero delirante, che se io sono fortissimo non avrò limiti e quindi potrò impormi. Ecco, purtroppo questo viene indotto, io credo, da modelli famosissimi, modelli che non vorrebbero essere modelli di questo, ma modelli dello star system, attori sportivi, eccetera. E il guaio è che la parte peggiore viene veicolata, e cioè quando tu hai molti soldi puoi fare praticamente un po' quello che vuoi.
Certo, passa il messaggio comunque.
Passa, quando tu sei molto famoso ti perdonano tutto. Ecco, questo è il messaggio. E quindi tu, se tu anche calpesti gli altri per avere quel successo che ti renderà famoso e quindi praticamente invincibile, inviolabile, no? Intaccabile, allora è legittimo, no? Perché? Perché è un percorso nel quale tu usi le tue capacità. È chiaro che tutto questo, la nostra società ha purtroppo di fronte a questo ha delle debolezze. Gli educatori sono intimiditi da certi comportamenti che dalle ricerche vengono evidenziati in maniera precoce, e cioè in poche parole, una volta la trasgressione, no, un ragazzo si permetteva di essere più trasgressivo 16-18 anni, insomma, no? Prima ancora, se andiamo indietro qualche decennio, neanche 20 anni,
certo,
erano
più
sufficienti per, sì, poter mancare di rispetto a una persona più adulta. Invece oggi tutto questo è caduto completamente, e quindi anche il bambino ha imparato che può mancare di rispetto indipendentemente dall'età. Perché? Perché c'è dietro un convincimento che è passato, purtroppo, tramite i videogames, tramite i rapporti, immagini, come dicevamo, no? Modelli sono regolati da un contesto sociale sufficientemente attento, e sono passati questi modelli con questo messaggio che tu puoi permetterti praticamente quello che vuoi se sei abbastanza forte e soprattutto se ti imponi agli altri. E quindi più intimidisci, più gli altri ti concedono spazio.
Certo.
Lucio Altin, il tempo insomma stringe come al
certo,
solito, quindi
dobbiamo
tirare le fila del discorso. Cosa possono fare i genitori per prevenire o intervenire dove è presente il fenomeno?
Gli educatori,
certo,
insomma.
Sì, certo, gli adulti e gli educatori. Allora, la prima cosa che è stata verificata essere utile in questi campi è creare uno spazio di fiducia nel quale le persone, questi ragazzi possono, le vittime intendo, possono confidarsi. Cioè, in poche parole, ci deve essere sufficiente fiducia nella figura dell'adulto, dell'educatore, che è in grado sia di ascoltare la tua lamentela, il tuo dispiacere, il tuo disagio, senza darti dello scemo, no? Perché non ti sai difendere da solo, quindi senza umiliarti. Ecco, e siccome l'umiliazione è l'elemento centrale di questo processo del bullismo, è necessario che ci sia una controumiliazione, cioè una valorizzazione indipendentemente dalla forza che uno è in grado di esibire, perché una vittima non è fortissima per definizione,
certo,
perché non è stata in grado di difendersi in qualche modo, no? E non è che bisogna dare una pistola perché impari a difendersi, non è la strada certamente più saggia. Quindi il primo elemento da introdurre in questo schema che abbiamo presentato del bullismo, in questo sistema, perché è un sistema, è quello di creare uno spazio dove la persona possa confidarsi. Questo è la stessa cosa parallela in campo terapeutico, laddove c'è una violenza in famiglia, eccetera, dove c'è uno spazio di ascolto e di protezione che viene garantito.
Lucio Altin, il tema mi sembra molto importante e interessante, e non credo che lo possiamo finire in questi ultimi due minuti che ci restano. Possiamo prendere un appuntamento allora per la prossima volta?
Va bene, facciamo una seconda puntata.
Quindi ti chiedo di concludere e poi ci diamo appuntamento alla prossima.
Benissimo, allora concludiamo questa prima puntata con il primo elemento. Allora, il primo elemento è: offriamo alle vittime uno spazio dove possano ritrovare la fiducia in un contesto capace di proteggerle. E poi dopo elaboreremo anche altre tematiche, come quella, per esempio, del ridurre il pubblico che applaude e rispondere anche ai bisogni del carnefice, perché anche quello è espressione sicuramente di un forte disagio non capito.
Quindi bisogna spuntare la sua arma, diciamo.
Esattamente.
Così.
Cioè rendere rendere non necessario quel percorso, offrendone uno più sano.
Benissimo.
Salutiamo il pastore dottor Lucio Altin,
anche
consulente della coppia della famiglia. Alla prossima, Lucio.
Alla prossima.
Ciao.
Grazie, ciao.
Ciao a tutti.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.